punto sul territorio.
Buon pomeriggio, il punto sul territorio lo facciamo con un titolo tutto particolare, tutto Lippolis, perché abbiamo ospite, grazie per aver accettato il nostro invito, Romeo Lippolis, coordinatore di Direzione Francavilla, un movimento che conta all'interno dell'assise comunale di Francavilla Fontana ben 3 consiglieri comunali. Allora, con lui facciamo un po' la radiografia della situazione, ma voglio partire dall'ultimissima notizia, perché è di questi giorni la consegna di una petizione al comune di Francavilla Fontana all'attenzione del sindaco dal titolo Salviamo gli alberi, una petizione che è stata firmata da 1053 cittadini. Mi ricorda questa petizione quello che accadde molti anni fa, quando si stava costruendo la discarica sulla via per San Vito de' Romani, una discarica che inizialmente doveva accogliere i rifiuti del lato, insomma, all'epoca dei nuovi comuni, insomma, del lato di Francavilla Fontana. Poi invece iniziarono a confluire i rifiuti di altri comuni, sempre della provincia di Brindisi. Oggi la discarica è lì com'è, 5.000 firme furono raccolte, oggi 1.000 firme per salvare gli alberi attorno al castello e per dare, questa è la motivazione, visibilità al loggiato di Ghimperiali, ma anche per sistemare quei marciapiedi che tanto danno creano per chi comunque ha problemi motori, problemi di difficoltà. Ecco, Direzione Francavilla, comunque il pensiero come cittadino prima e poi come esponente politico di Romeo Lippolis su questa vicenda.
Intanto buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
E salutiamo anche i telespettatori di Antenna su 2 Extra che ci seguiranno in differita.
In differita, va bene, un saluto a tutti. Gianni, 5.000 firme non hanno ottenuto nulla, 1.000 firme probabilmente potranno ottenere ancora meno, giusto per fare una battita, sì, la battuta, facciamo le giuste proporzioni. Niente, io percorrendo Corso Umberto, perché per raggiungere qui la vostra sede, io abito nei pressi del castello, quindi ho fatto a piedi Corso
Umberto. Ecco, faccio una premessa, la verità è perché c'è stato un ritorno, parleremo anche di altri ritorni in termini calcistici.
Sì.
Ritorno di Vincenzo Della Corte, non come candidato sindaco, ma come presidente di un'associazione importante, storica di Francavilla Fontana, così come sono le altre associazioni culturali di Francavilla, il centro culturale. Lui disse... Quando era sindaco, anch'io cercai di togliere quegli alberi, non ci riuscì perché la sovrintendenza si oppose.
È vero, ma non credo sia stato l'unico Vincenzo Della Corte a chiedere. Probabilmente lo avranno fatto anche le amministrazioni successive. Io mi ricordo perfettamente che uno dei nostri obiettivi era quello di rendere visibile il famoso balcone che qualcuno ha definito.
Anche se andiamo a Mesagne,
Romeo,
se andiamo a Mesagne,
in questo caso farebbe un'utilità a me,
esatto.
Si posso però, guardare Giulietta da sotto il balcone.
Però se noi andiamo a Mesagne, però, vediamo il castello così com'è.
Sì, ecco. Ma anche a Copertino.
Per dire Mesagne, posti, per dire un comune vicino.
Posti. Dicevo, ritornando a quello che stavo dicendo, percorrendo Corso Umberto ho dato uno sguardo, un'occhiata ai lecci di tutto Corso Umberto, non di quelli adiacenti al castello, e mi sono reso conto, ma già ne avevo avuto mi ero già reso conto mesi fa, quando l'ultimo leccio, mi pare nei pressi del bar punto 97, è stato tagliato, sarà stato un 7-8 mesi fa, perché è, come dice qualcuno, cariato all'interno, no? Ma io ho visto che almeno un 80% degli alberi di Corso Umberto sono affetti da questa malattia.
Il tecnico Newsday incaricato ha dichiarato che, diciamo, la parte interessata di Corso Umberto è più compromessa dal punto di vista proprio
quindi
della
adesso, vabbè, raccogliamo le firme, c'è un'associazione che si sta muovendo, più associazioni che si stanno muovendo, io capisco tutto, capisco anche... anche se ci vogliamo nascondere, c'è già movimento, c'è già campagna elettorale, perché quando si viene poi qui in questa sede si dice che non esiste opposizione in consiglio comunale e poi si parla a nome di un'associazione, c'è un po'...
ci sono diversi amministratori, consiglieri comunali, segretari
però,
di partito.
Se metti in evidenza che manca l'opposizione in consiglio comunale mentre si sta parlando di lecci e di firme da raccogliere, cioè, la cosa le pone un po' male, credo. No, vabbè, comunque...
Vabbè.
Ognuno è libero di fare, di raccogliere le firme, di protestare, in questo caso una protesta civile, e io sono aperto a queste forme anche di contestazione, di protesta.
Anche
però
che è previsto nello statuto,
sono,
anche le petizioni.
Sì, però io sono anche dell'idea, e qui devo spezzare una lancia a favore del sindaco Antonello De Nuzzo, perché chi amministra deve avere il coraggio di amministrare e di prendere qualsiasi decisione, al di là al di là di quello che può essere il risultato della raccolta di 1000 firme o meno, perché poi il sindaco deve essere giudicato dalla città alla scadenza del suo mandato. Ma io sono d'accordissimo, alla scadenza del suo mandato.
Io sono il sindaco, altrimenti non avrei fatto il sindaco.
Perché se il problema di Francavilla, dopo 4 anni di amministrazione Denuzzo, sono soltanto i Lecci e via Roma, devo dire che Denuzzo è stravinto. Cioè, se in 4 anni le uniche 2 contestazioni, no? Sono i Lecci, gli 8 alberi, 9 alberi adiacenti al castello e la chiusura di via Roma, devo dire che Denuzzo ha già vinto. Mi sbaglio? Se non ci sono altri problemi, significa che hanno amministrato bene. Oppure la città questi movimenti erano distratti, ci sono stati distratti per 4 anni e mostrano più attenzione ad un anno dell'elezione amministrativa.
Perché qui c'è il PEBA. Dice il PEBA.
Sì, ma questo è uno strumento che abbiamo votato anche noi in Consiglio Comunale. E che condividiamo, anzi io più volte pubblicamente in diversi commenti sui social ho elogiato l'azione amministrativa dell'assessore Taverano, indipendentemente dall'essere o meno d'accordo, però è stato un assessore che si è fissato l'obiettivo e l'ha raggiunto. Cioè, questa è una cosa che va lodata, cioè non è facile amministrare in quel modo. Lui ha dimostrato di avere la capacità di fissarsi un obiettivo e di raggiungerlo. È una cosa che io ho apprezzato molto.
Di concetti, di mentalità molto. Che deve cambiare.
Indipendentemente poi se la pista è ciclabile, io non è che sono tanto d'accordo.
Le bandiere gialle l'abbiamo
io sono d'accordo, sicuri, io sono d'accordo ad abbassare il traffico nella città, ma questo è il futuro di tutto, il futuro dell'Italia, il futuro dell'Europa. Anzi, siamo indietro rispetto a molti paesi europei. Però, che senso c'ha creare una striscia, parlo di striscia, un tratto di 200 metri con pista ciclabile e poi tutto il resto della città. Allora io avrei creato prima le condizioni perché tutti iniziassero ad acquistare la bicicletta, a rendersi conto che la bicicletta può diventare una necessità per muoversi meglio, per raggiungere nel più breve tempo possibile una zona di Francavilla senza entrare nel traffico. Quindi subito dopo poi avrei pensato a come far circolare le bici all'interno della città.
Grazie per una breve pausa lì nella regia. Nuovamente in diretta e parliamo ovviamente...
No, sui Lecci un'altra cosa, se mi permetti. Una cosa molto importante, secondo me, siccome parliamo tutti di eradicazione, io farei molta attenzione, perché quei Lecci vivono e vegetano in una zona di Francavilla che non dobbiamo dimenticarci che il sottosuolo è pieno di granai. Se noi dovessimo togliere un leccio, voi sapete che le radici vanno in profondità, noi rischiamo di chiudere tutto con Sumberto a vita, perché là sotto noi troveremo di tutto e di più.
Per far capire,
quindi dobbiamo fare molta attenzione,
per far capire attenzione chi ci segue da casa, chi comunque non è di Francavilla, che un tempo in piazza si creavano le voragini, o in via Immacolata, o in via, anche via Roma, nei pressi della piazza, c'erano delle proprie voragini.
Ma noi con l'assessore a Matura, allora, con Antonio Matura, facciamo dei sondaggi fino a via Regina Elena, è piena di granagli, voglio dire. Quindi bisogna fare molta attenzione, sennò rischiamo di paralizzare veramente la città. Quindi quando parliamo di taglio, a volte si è costretti al taglio, non alla radicazione. A parte i costi, ma poi i problemi che possono sopraggiungere.
Ricordo le voragini anche all'altezza del teatro
Schiavone. Lì la sovrintendenza davvero ti chiude e rimani a vita con la città paralizzata.
Vabbè, allora parliamo, tralasciamo per un attimo quello che accadrà con le 1000 firme raccolte, perché poi in buona sostanza loro dicono che con l'avvenuto deposito delle firme presso la Casa Comunale attendiamo che il sindaco risponda alla petizione con un atto ufficiale, così come previsto dal regolamento comunale che disciplina gli strumenti di partecipazione democratica. Diciamo, tutto sommato, è un'azione democratica, legittima, quella che hanno fatto, e adesso aspettiamo un po' quello che saranno le mosse del sindaco, anche se il sindaco ha già dichiarato, dice, io per il momento faccio il sindaco, e purtroppo la decisione spetta sempre al sindaco.
Io sono d'accordo, io però incontrerei queste associazioni per programmare il futuro. Non l'immediato futuro di Corso Umberto adiacente al castello, ma di tutto Corso Umberto. Ripeto, io sono molto preoccupato. Allora lì sì, incontrerei fin d'oggi le associazioni per programmare tutto Corso Umberto. Che dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare, dobbiamo radicare, dobbiamo sostituirli, perché secondo me quegli alberi hanno vita breve, indipendentemente dal curarli o meno, sì. Io non so se saranno curabili, perché io negli ultimi 3 anni ne ho visti tagliare, sì, ne ho visti tagliare già 5 e ce ne sono almeno altre 12-13.
È una situazione che ha già descritto e fotografato, sì, il tecnico stato, Newsday,
ma da quando hanno fatto quei tagli per pulire, se tu ti fai una passeggiata, ti do del tu, scusami, sì, involontariamente, forse
no, possiamo darci
tanto
problema.
Tempo se ti fai una passeggiata sul Corso Umberto noterai che la situazione è peggiorata nel giro di 10-15 giorni.
Allora, fermo restando quello che accadrà su Corso Umberto, adesso parliamo di Via Roma. Lì ancora il cantiere è aperto, tanto i lavori sono ancora in corso, probabilmente slitteranno i lavori perché la consegna prevista a luglio, poi c'è stato il rincaro dei prezzi, insomma quant'altro, ma questo non interessa soltanto Francavilla ma è a livello nazionale. E anche lì le associazioni di categoria hanno chiesto al governo aiuti in tal senso. Veniamo a Via Roma, i lavori sono in corso, gli esercenti, i commercianti, insomma quelli attorno a Via Roma, sono abbastanza arrabbiati perché vogliono anche loro capire che cosa accadrà al termine dei lavori. Via Roma sarà chiusa o meno? Intanto il Presidente del Consiglio a titolo personale, non ha coinvolto l'amministrazione comunale né la maggioranza né l'amministrazione comunale, dice per me Via Roma così com'è è bella. Come la mettiamo su Via Roma, Romeo?
In che senso?
Via Roma? Bella nel senso che senza le auto, senza così, perché ha postato una fotografia della parte dove i lavori sono già terminati, non c'è ancora l'arredo, però i lavori sono terminati, si vede una Via Roma molto bella, senza traffico, senza auto.
Ah, sicuramente Via Roma è bella, voglio dire, una delle vie, così come è bella anche Corso Umberto, forse Corso Umberto è una delle vie più belle di Francavilla. Via Roma è bella, però io sono d'accordo per la chiusura di Via Roma, ma sono d'accordo per la chiusura di Via Roma creando le condizioni perché la gente possa arrivare, perché l'obiettivo è far arrivare sempre la gente da fuori, no? Se dobbiamo rendere tutto il centro storico no? O zona pedonale, dobbiamo cercare di portare quanto più gente possibile.
C'è stato un
applauso perché poi gli operatori possono lavorare meglio.
Di Via Manzoni, no?
Quindi,
c'è stato quel
sì,
plauso.
Va benissimo, Via Manzoni va benissimo, scorre bene, abbiamo verificato, così come allora io fui uno dei primi ad avere dubbi, vi ricordate la rotatoria in Borgo Croce?
Borgo
Croce. No? Io avevo dei dubbi, ma poi dopo mi sono dovuto ricredere perché il traffico scorre perfettamente ed è stata azzeccatissima. Così come credo Via Roma stia dando, via Manzoni stia dando gli stessi risultati. E quindi tornando alla zona pedonale di Via Roma, io mi preoccuperei subito di riuscire a risolvere il problema dell'ente fiere e a creare all'interno il grande parcheggio.
Anche perché se hai seguito la trasmissione l'altra volta della Corte, all'epoca sindaco, il capo cantiere, quando terminarono i lavori, disse al sindaco, sindaco, lei tra 15 anni avrà lo stesso problema.
Ho parlato anche io con un ragazzo albanese allora, che faceva i lavori proprio dietro casa mia in via San Giovanni, e mi disse, noi stiamo facendo un gran lavoro, però se qui circoleranno le auto avrete di nuovo il problema tra un po' di anni. Tra l'altro, se verranno le ditte a fare le manutenzioni perché non le avete programmate, viene l'Enel a rompere una chianca, viene l'acquedotto a rompere, poi le ripristinano loro, non le faranno nello stesso modo. Quindi si creerà un problema, come si sta creando in diverse zone del centro storico.
Non ci auguriamo mai quella lingua d'asfalto che fu creata da Marinotti, sindaco all'epoca, ma per necessità, perché c'erano degli incidenti.
Chiamiamola necessità e vabbè. Lasciamo stare. Io su quella lingua d'asfalto non ero tanto d'accordo. Non mi è mai piaciuta, era esteticamente inguardabile. Avrei preferito veramente chiudere Via Roma, ma non creare... era inguardabile.
Via Roma.
E quindi dicevo, bisogna creare le condizioni affinché la gente possa tranquillamente parcheggiare nell'ente fiera e poi chiudiamo Via Roma. Questo darà la possibilità, tra l'altro, di recuperare anche gli operatori di Viale Lilla, perché se uno va a parcheggiare nell'ente fiera ti crea quel flusso di gente che l'operatore bravo, capace, dobbiamo dire anche questo, no? Perché l'operatore deve essere bravo e capace poi di intercettare. Quindi se no deve portare all'interno del bar, all'interno del negozio di ottica, all'interno del negozio delle porte.
Parliamo di Corso Umberto, ma ci dimentichiamo
però
di Via Lilla.
Tu li crei il flusso della gente perché deve necessariamente raggiungere Via Roma, il centro storico, quindi percorrerà Viale Lilla. Quindi noi diamo la rendiamo più viva. Però come amministrazione, la mia proposta, poi magari il sindaco che verrà, non so chi sarà, io nel programma di Città Estate, da giugno a settembre, metterei in bilancio una somma
già da quest'anno
a disposizione, non degli operatori, ma a disposizione della città di Francavilla. Nel senso che se Via Roma la chiudiamo, dobbiamo renderlo un salotto, cioè dare la possibilità alla gente che viene a passeggiare di stare bene. Quindi io investirei una somma perché durante la settimana, da giugno a settembre, via Roma possa essere frequentata da suonatore di violino, cioè musica tutta dal vivo, musica tutta dal vivo, a turno, un sabato, due sabati vicino a tre bar, un sabato vicino all'altro bar, un sabato vicino all'operatore che vende all'ottico.
Per movimentare.
Cioè, creare movimento. E il movimento si crea investendo in questo caso. Ripeto, l'investimento non è finalizzato a far fare corrispettivo all'operatore. Quello rientra sempre, ripeto, nella capacità dell'operatore di fare o non fare i corrispettivi incassi. Chiaro, no?
È chiaro.
Però il sindaco, un'amministrazione deve dare la possibilità affinché Francavilla riviva o viva in questo caso.
Allora, Romeo, chiudiamo e archiviamo sia gli alberi e sia via Roma. Se vogliamo dare più che un giudizio, cosa, diciamo, in questi 4 anni è mancata in questa amministrazione comunale? Magari si poteva fare qualcosa di più. È vero, c'è ancora l'ultimo anno, il rush finale.
Ma guarda, io non mi sono mai permesso di dare pagelle a nessuno, no. E non lo farò mai. Non lo farò mai. Io dico che è stata un'amministrazione alla prima esperienza, per molti, per moltissimi, voglio dire. No.
Anche il debutto, debuttanti, insomma, anche come consiglieri comunali.
Diciamo debuttanti, ma anche come amministratori, tranne l'assessore Ranoce, che aveva già avuto una breve esperienza con l'amministrazione Bruno. E poi gli altri credo che non abbiano mai ricoperto ruoli di amministratori. E hanno pagato un po' l'inizio, il primo impatto, secondo me.
E poi adesso
Due anni di pandemia, anche se questi 2 anni di pandemia io non li guardo sempre in senso negativo, perché questi 2 anni di pandemia, dobbiamo essere anche sinceri, hanno aperto filoni di finanziamenti anche, che sono arrivati, che stanno arrivando.
Denuzzo ha elogiato il lavoro dell'ufficio tecnico.
Voglio dire, certo, ma l'ufficio tecnico più o meno è sempre quello di 4 anni fa, di 5 anni fa, di 6 anni fa, voglio dire, il modo di lavorare è sempre quello. Oggi però c'è l'opportunità di intercettare i finanziamenti che prima non c'era. Cioè io ricordo quando ho fatto io l'assessore al bilancio, io invitavo gli uffici a non fare più richieste di finanziamento, ma no, è un problema del vincolo del patto di stabilità. L'assurdo è che se intercettavamo il finanziamento, poi avevamo il limite dei pagamenti, non potevamo pagare quelle ditte che si erano aggiudicate la gara, le quali ditte poi ci facevano anche ricorso, cioè, quindi ci trovavamo a pagare il contenzioso con le ditte, non perché non potevamo utilizzare le somme disponibili per il vincolo dei pagamenti. Cioè l'assurdo, noi abbiamo amministrato nell'assurdo, tant'è vero che poi abbiamo lasciato 12 milioni di avanzo di amministrazione, di cui 5-7, se ricordo bene, di avanzo in conto capitale, che poi Bruno ha utilizzato, 3 milioni per le strade, 1 milione per lo stadio. Cioè, queste cose ce le dobbiamo dire, no? Perché ci fu Renzi, se ricordate bene, che sbloccò quel vincolo. E quindi ne hanno usufruito dopo. Però noi siamo stati ingessati dal punto di vista amministrativo. Ci siamo difesi ugualmente.
Allora, cose invece, diciamo, le cose fatte, sicuramente alcune vedranno la luce subito dopo, diciamo, chi sarà il nuovo sindaco di questa città. Perché altre cose sono state comunque realizzate da questa amministrazione comunale, i progetti non sono mancati, i finanziamenti ci sono e chiaramente chi verrà a gestire si troverà. Denuzzo si è trovato con il palazzetto dello sport, che poi è stato di fatto inaugurato.
Il palazzetto dello sport, anche qui, Denuzzo lo ha inaugurato, la cosa più difficile era avere l'omologazione, l'omologazione è stata data, però io voglio ricordare che il 70% dei lavori erano già stati fatti, anche se in 9 anni, in 8 anni dell'amministrazione della Corte. Poi il restante 15-20% ancora, prima di arrivare all'ultima percentuale di Denuzzo, è stato fatto da Bruno in 4 anni. Quindi in proporzione, voglio dire, siamo là, abbiamo fatto sempre più noi rispetto agli altri. E poi Denuzzo è chiuso con quel 5% che era carico di difficoltà. Ripeto, la difficoltà maggiore è quella dell'omologazione della struttura, ma sono stati bravi a completare l'opera ed omologarla.
Come lo stadio poi, no?
Come lo stadio, anche lì. partiamo sempre da lontano.
Da molto lontano.
Partiamo da lontano.
Allora, parliamo, perché ne abbiamo fatto cenno all'inizio, con l'associazione Ucronia, probabilmente c'è chi si sta anche attrezzando, preparando. Intanto loro dicono: siamo un'associazione culturale, un'associazione che pungola. È vero, ci sono all'interno esponenti politici che hanno ricoperto ruoli all'interno delle passate amministrazioni comunali, anche all'interno dei vari partiti. Le elezioni amministrative sono vicine e io devo dire che anche qui a novembre, se non sbaglio, novembre, tre, perché poi Direzione Francavilla ha è presente in consiglio comunale con ben tre assessori.
Dario. No, assessori no.
E tre consiglieri.
Noi non abbiamo mai chiesto un assessorato.
Fin dal primo momento. Però se ne è preso il Movimento 5 Stelle.
Fin dal primo momento. Mai.
Lapsus.
È entrato il Movimento 5 Stelle.
Corre, mai può far fine su Facebook. Allora, certo. Dario Mancino, Giuseppe Bellanova e Giacomo Gallone. Qui che cosa avete detto voi a novembre? Dice: noi confermiamo la nostra linea, cioè quella che aveva espresso qualche giorno fa, ma sempre di novembre parliamo, da Romeo Lippolis, confermando la linea del no sostanzialmente a un centrosinistra, così come etichettato.
Questo è il comunicato dei consiglieri.
Dei consiglieri comunali dell'epoca.
No, dei consiglieri di direzione Francavilla.
Sì, di direzione Francavilla. Certo. Era il comunicato, quindi loro dicono: noi abbiamo, diciamo, fatto questo percorso con il sindaco Antonello De Nuzzo, con lui ci siamo interfacciati, fermo restando che stiamo nella maggioranza, una maggioranza variegata, espressione di liste civiche. Chiaro che tutto il quadro poi da novembre cambia tutto. Cioè, abbiamo visto quello che è successo in regione, dove Emiliano ha preso un esponente di spicco del centrodestra e l'ha fatto assessore alla sanità.
Ha preso il candidato che aveva perso con lui le regionali di 10 anni fa.
Voglio dire,
cioè, fine, Rocco Palese, che è stato l'avversario candidato del centrodestra.
Esatto, tutto cambia, eccetera, eccetera.
Cioè, qualcuno cambia, non di poco.
Non di poco, cambia parecchio. Vabbè. Allora, qualcuno dice, dai microfoni di questa emittente, sì, è stato qui ospite, dice: noi che abbiamo punzecchiato direzione, sa, poi le battute ci sono, dice,
ma normale.
Direzione si troverà un po' in difficoltà nel decidere, perché poi Bellanova occupa la presidenza dell'ambito, eccetera, eccetera.
Significa la presidenza dell'ambito è una delega del sindaco, voglio dire, che ha una sua scadenza, non è questo. Io credo che gli amici che sono intervenuti qui, io in particolare ho ascoltato l'intervento di Michele Iaia, che è stato un intervento molto garbato e anche educato politicamente, molto attento anche nel esprimersi, e questo l'ho apprezzato
per
molto.
Per chi non sa, è coordinatore di Fratelli d'Italia,
sì,
giusto per ricordare.
Questo l'ho apprezzato molto, però credo che nessuno abbia mai messo in evidenza la lealtà di direzione Francavilla nei confronti di De Nuzzo. Direzione Francavilla non si è...
Si poteva legittimare ad avere un assessorato alla fine.
Anzi, in particolar modo, Romeo Lippolis ha stretto la mano ad Antonello De Nuzzo quando Antonello De Nuzzo era candidato sindaco. Non quando Antonello De Nuzzo era già candidato sindaco che partecipava al ballottaggio, o quando ancor peggio è diventato sindaco, ma Romeo Lippolis si è stretto la mano quando Antonello De Nuzzo ha deciso di candidarsi. E io gli ho detto che sarei stato al suo fianco, che avrei dato il mio voto, gliel'avrei dato, e gli ho dato il mio voto, che poteva essere determinante o non determinante, sempre un voto, gliel'ho dato. Ho puntato su di lui, ero convinto, gli ho sempre detto al primo momento: se tu vai al ballottaggio vinci, perché al ballottaggio vince sempre chi è più capace. Puoi arrivare anche con 2.000-3.000 voti in meno, vince sempre chi è più capace. Questo. E quindi è così, sarà sempre. Così sarà sempre. Quindi noi, e in particolar modo io, ho stretto la mano a De Nuzzo e abbiamo mostrato in questi 4 anni lealtà. Io ti dico di più. Ti dico una cosa che forse non dovrei dire: io personalmente non ho mai partecipato ad una riunione di maggioranza. Questo sicuramente lascerà sospetti in giro, farà nascere sospetti, ma è così. Io, se qualcuno puoi chiamare lo stesso sindaco e chiedere se io in questo momento sto facendo un'affermazione falsa o meno, io non ho mai partecipato ad una riunione di maggioranza. Ma perché? Perché non ho voluto mai, ho sempre detto dal primo momento che mi sarei fidato di De Nuzzo, e così è stato. Ho lasciato fare sempre a lui, perché secondo me quando un sindaco decide e amministra, lo devi lasciar stare anche all'interno della stessa maggioranza. Lo devi lasciar fare, lo devi lasciar lavorare per poi giudicarlo dopo. quindi arriverà il momento del giudizio anche per Denuzzo.
Ecco, questo da parte di direzione Francavilla. In passato, facciamo una parentesi con gli altri sindaci del passato, magari c'erano esponenti politici, no, di primo piano, che comunque è così, poi si prende la giacchetta, no?
Tu sei un provocatore. Ti dico, ti racconto le mie esperienze, va bene? È sempre soggettiva la cosa. Ti racconto la mia esperienza. Io ho fatto il presidente del consiglio comunale e l'assessore quando avevamo due parlamentari a Francavilla.
Non era facile.
C'è stato un allora sindaco che dopo 2 anni e mezzo, tra i motivi, tra le varie giustificazioni, si lasciò scappare. Non è facile amministrare con due parlamentari. E io dissi, ma io non mi sarei candidato, perché se io mi candido sono cosciente, sono due parlamentari, devo essere in grado di gestire i due parlamentari. No? Allora, per esperienza personale, quando ho fatto il presidente del consiglio comunale, per educazione e per rispetto, ho sempre presentato l'ordine del giorno che preparavo io insieme ai capigruppo al segretario. Allora c'era il segretario spagnolo. Vi faccio un piccolo esempio. Un giorno sono arrivato e gli ho presentato l'ordine del giorno. Il segretario spagnolo ha letto l'ordine del giorno, mi ha guardato, ha preso l'ordine del giorno e l'ho strappato in due. E mi ha detto, presidente, le avevo detto che quegli argomenti in consiglio comunale non dovevano andare. Io gli risposi, segretario, questi argomenti sono andati in commissione. Io sono il presidente del consiglio e decido io gli argomenti da portare insieme alla conferenza dei capigruppi. Comunque adesso lo rifaccio. Sì, lo rifaccio. Andai nella mia stanza e lo rifeci, uguale. Lo portai, lo lesse, mi guardò, lo firmò e finì là. Divento il migliore amico mio, io il migliore amico suo da quel momento. Per tornare ai due parlamentari.
Come non era facile gestire in consiglio comunale quando volevano intervenire?
Ho fatto l'assessore con i due parlamentari, anzi con un parlamentare, l'altro era già all'opposizione, non era in maggioranza. L'ho fatto con l'attuale senatore Vita. Io lo dico, non ho mai, lo dico e penso che nessuno possa smentire questo, non ho mai ricevuto io personalmente, gli altri non lo so, gli altri colleghi di giunta non lo so, ma io personalmente non ho mai ricevuto una telefonata dal senatore Vitali il lunedì o il martedì prima del mercoledì, che è il giorno della giunta, per dirmi quello che avrei dovuto fare in giunta. Mai, non lo so perché, ma io non l'ho mai ricevuto. Quindi dipende sempre da come ti poni.
Linea alla regia per altri consigli pubblicitari. Nuovamente in diretta con il coordinatore di direzione Francavilla, Romeo Lippolis, in passato assessore comunale, consigliere comunale, presidente del consiglio comunale. Allora Romeo, parliamo di quello che saranno le prossime elezioni amministrative e quello che sarà il percorso ovviamente di direzione Francavilla, che all'interno della stessa comunale conta 3 consiglieri comunali. E anche ciò che è stato rivolto dai microfoni di questa emittente verso direzione Francavilla. Può rispondere.
Partiamo dalla fine.
Dalla fine.
Sì, prima dicevo che avevo ascoltato l'intervento di Iaia, che è stato un intervento, ripeto ancora, educato, corretto politicamente, molto attento. Non ho ben compreso quello dell'amico, che io lo ricordo come un amico, Enzo Balestra.
Della Lega.
Oggi della Lega. Io lo ricordo da quando lui fu eletto prima volta col Partito Repubblicano, se non sbaglio.
Repubblicano.
E quindi ho ancora un po' di memoria, ce l'ho. Il quale però dimentica che, ripeto, Romeo Lippolis ha stretto la mano a Denuzzo quando Denuzzo ha deciso di candidarsi. Però dimentica probabilmente che qualchedun altro si è candidato all'interno di Idea, è stato eletto con Denuzzo, è stato poi eletta al Consiglio provinciale
con i voti
della coalizione di maggioranza. Noi non l'abbiamo votato, lo dico sinceramente, non abbiamo votato nelle ultime provinciali. Noi abbiamo votato un esponente al centro-destra, ma lo abbiamo dichiarato prima. Noi abbiamo sempre dichiarato prima quello che abbiamo fatto.
Può cambiare anche...
Quello che abbiamo fatto l'abbiamo dichiarato. Abbiamo votato Fitto alle regionali, abbiamo votato alle provinciali, abbiamo votato per il centro-destra.
A un certo punto, non ha gradito più stare all'interno di Idea e quindi decidendo di approdare...
Torniamo alla politica, torniamo alla lealtà politica. Tu, che hai tanta esperienza... Chi ha assunto un atteggiamento più leale e più coerente? Vabbè, ti metto in difficoltà.
No, no, mi metti in difficoltà perché poi voglio dire quello.
Quindi non capisco questi attacchi, come non capisco il fatto certo di che, esaltarsi e dire che
certo
lui,
è vero che dalla maggioranza è andata l'opposizione,
è l'unico partito che è una sede politica francamente, per poi dire che è stata chiusa.
Mio, perché cioè, chi ci ascolta,
però,
chi
vabbè,
no, no, chi ci ascolta stare da casa in questo momento,
no,
chi
non ce l'abbiamo la sede politica, no, no, la nostra sede politica è la strada,
no,
vogliamo,
no,
che sia la
chi ci
strada
vedrà in TV, dobbiamo dire che Adriana Balestra, eletta in Idea,
ma non voglio fare polemiche.
No, io no, era in maggioranza.
Ho soltanto voluto
non
rispondere.
Era in maggioranza. Ora invece è l'opposizione. Quindi voglio dire, però
io, no, io dici... non mi sono distratto in questi quattro anni. Qualcun altro si è distratto.
Benissimo.
Perché probabilmente la sua esternazione è stata frutto di una distrazione. Diciamo così, va distrazione bene. Quindi lo perdono.
Lo perdoniamo. No,
ma lo conosco da tanto tempo. È un amico.
Allora, Direzione Francavilla non ha una sede, così come
non
magari
ha una sede, ma non la vuole la sede. La nostra sede è la strada, la comunicazione con la città. Noi all'interno abbiamo dei consiglieri che fanno un lavoro particolare dove incontrano centinaia di cittadini al giorno per lavoro. Quindi più sede abbiamo già. Le nostre sedi, ce ne abbiamo due, tre, anzi tre sedi. Abbiamo tre sedi.
Tre sedi.
Tre sedi. Quindi?
In questo momento tu non hai partecipato, diciamo, ai lavori, mai ai lavori della maggioranza, quando bisognava discutere, magari portare
no,
in consiglio.
Ma questo
comunale
non significa che non mi sono sentito qualche volta preventivamente anche con il sindaco. Abbiamo scambiato
normale
le nostre idee,
normale,
le ha recepite a volte non le ha recepite. Lo
normale,
dico, ma questo
è normale,
non è.
È
non sono mai stato il tipo.
Adesso ti devo fare la domanda perché molti se l'attendono. Allora,
non mi fanno
all'interno tutto del centrodestra, per il centrodestra c'è un tavolo, ci sono delle persone che siedono a quel tavolo. Ad oggi sei stato mai invitato a questo tavolo anche per capire un attimino come vanno, che cosa si dice dall'altra parte? O...
No, io te ne faccio un'altra. Io non so chi ha partecipato a questo tavolo.
Ci sono stati soggetti interessati. Sì. I Fratelli d'Italia, c'era la Lega e c'era il rappresentante di Forza Italia, Curto.
Ah, ok, quindi si sono riuniti più volte.
Però loro hanno detto non abbiamo chiuso perché vogliamo allargare. Allargare. È normale che uno, il mio tecnico dice, è una direzione Francavilla.
È molto probabile che loro siano stati anche rispettosi, voglio dire così, rispettosi della nostra posizione, quindi che hanno compreso la nostra posizione in questo momento e quindi hanno pensato di non invitarci, ma probabilmente nel loro cuore ci siamo. Nel loro cuore ci siamo.
L'autunno potrebbe pure portare...
Può portare tante cose. Guarda, da qui all'anno prossimo secondo me potranno accadere ancora tantissime cose.
Tantissime.
Quindi l'unica cosa certa oggi che io vedo
però così non fa, casomai qualcuno ci fa un posto di Romeo,
c'è un candidato
non è che cade l'amministrazione comunale,
cade l'amministrazione. Come fa a cadere? Non ci sono i numeri in matematica, come fa a cadere? Quando qualcuno mi diceva durante in questi anni ma perché tu reggi riferendoci al mio partito, io come incarico di coordinatore reggi questa amministrazione, io ho sempre risposto ma scusate, ma fatevi due conticini. Noi siamo tre, non siamo sei, sette, siamo tre. Come facciamo noi a reggere? Noi abbiamo sposato fin dall'inizio questo progetto. Siamo stati onesti e leali, e l'abbiamo sempre sottolineato, con il candidato sindaco, con gli altri, non abbiamo mai avuto nulla a che fare. Io mi sono sempre fidato e stretto la mano ad Antonello De Nuzzo.
Beh, diciamo che
ci ha rappresentato lui in molte occasioni, l'ho anche esternato pubblicamente. Mi ricordo il famoso Lodo Lippolis quando disse ci fu il problema della chiusura di Corso Umberto, che fece una proposta e fu accolta anche indirettamente dall'avvocato Tatarano, che fu molto corretto, ma era logica in quel momento farlo.
Ad oggi, diciamo, per questione di correttezza, questione di formalismo, che è stato in maggioranza ancora, voglio dire. Adesso stanno discutendo all'interno delle tre forze politiche del centrodestra, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. All'interno, chiaramente avranno all'esterno, dovranno pure capire tra di loro un po' come quale sarà il percorso, quale sarà, come sarà individuato il futuro candidato sindaco della coalizione del centrodestra. Certo è che Curto ha detto con molta chiarezza da questi microfoni, il candidato sindaco del centrodestra deve uscire prima dell'estate.
E gli altri due che hanno detto? Stessa cosa?
No, gli altri due...
Quindi solo Curto
ha detto questo. Per non arrivare, diciamo...
Io credo che...
Dalla tua esperienza,
mia esperienza, secondo me, non esiste... Non so di quale giugno parliamo, però che entro il 30 giugno il centrodestra... Ma io me lo auguro
però
per
loro.
Però
non deve arrivare, come è arrivato io...
Riesca ad individuare un candidato sindaco...
Alla lascia finale,
con
perché poi sarebbe...
Un candidato... No. Ma lo dico per loro, ma lo sanno anche loro, è gente
cosciente,
esperta, gente che fa politica, Curto lo fa da una vita, voglio dire. Non è che stiamo parlando di uno che si sta improvvisando adesso, no? cioè, quindi sa, lui già vorrebbe uscire adesso, però adesso il centrodestra potrebbe uscire con un candidato sindaco a giugno, ma se all'interno del Consiglio Comunale avesse individuato una figura all'interno del Consiglio Comunale avrebbe avuto anche un senso logico, perché adesso tu lavori già all'interno, inizi a fare un'opposizione e ti inizi a costruire una candidatura forte se c'è all'interno del centrodestra, però non lo so se c'è.
Antonio Tristano ha dichiarato che lui appenderà le scarpe.
Non lo so, non lo so. È una scelta di Antonio. Già un'altra volta l'aveva esternata, ma poi ci ripensò. Io mi auguro per lui che ci ripensi, perché è un ragazzo che può fare politica ancora.
Accantoniamo un attimo il centrodestra e parliamo del centrosinistra. Sei stato invitato a qualche tavolo? Sicuramente, ecco, sai che il sindaco Antonino De Nuzzo, come sindaco, non a titolo personale, ma come sindaco, senza nessuno della coalizione di maggioranza, è entrato nella casa del Partito Democratico, perché il Partito Democratico ha una sede ufficiale, c'era una sede storica qui vicino alla piazza, e è andato lì a partecipare ad un incontro con il Partito Democratico.
Guarda, è andato De Nuzzo a partecipare.
De Nuzzo, solo De Nuzzo.
Parlando delle
prospettive politiche,
ma è giusto che De Nuzzo oggi
ha recepito le istanze, il PD ha detto, dice, noi vogliamo 2-3 punti,
ma è giusto che De Nuzzo incontri il candidato sindaco, il potenziale candidato sindaco. Anche se Bruno per un certo periodo sentivo parlare di primarie, spingeva per le primarie. Tutto, ma è un giochino dove non credo che De Nuzzo facilmente riesca a cascarci, voglio dire, no? Se io fossi un rappresentante del PD non andrei mai a proporre le primarie, perché sarebbe più che offensivo, sarebbe poco rispettoso nei confronti di un sindaco che ha vinto in quel modo, le ultime amministrative, ha vinto in quel modo il ballottaggio, cioè ha votato la città intera. Che cosa vai a proporre le primarie?
Ecco, dall'altro
ha avuto
invece
un consenso generale.
Bene, del tuo osservatorio privilegiato, perché voglio dire, hai stretto la mano al sindaco. Oggi questa maggioranza, come la vedi, coesa attorno al sindaco, alle tre forze politiche?
Ma guarda, io ho letto pure qualche dichiarazione di qualche esponente di qualche partito che ricopre anche ruoli all'interno del Consiglio Comunale. Quando parlava di coalizione non ha mai fatto il nome di Reazione Francavilla, ha detto che De Nuzzo, il candidato sindaco della coalizione composta da, ha fatto i nomi tranne di Reazione Francavilla, ma è forse anche giusto così, voglio dire, ognuno poi si assume le proprie responsabilità, perché queste sono cose che in politica hanno anche un peso.
Se le annota con la penna rossa,
la politica
poi dopo
è fatta anche di passi falsi, no? Se tu commetti un passo falso puoi compromettere tutto. Tutto quello, e crolla un castello senza che neanche te ne rendi conto. Però lasciamo stare, ognuno è libero poi di scrivere, di dire quello che vuole. Io ti dico quello che ho sempre detto a De Nuzzo, ma te lo dico perché io mi sono sempre confrontato all'interno del partito. Io non prendo mai nessuna iniziativa personalmente se prima non mi sento con i tre consiglieri comunali. Noi abbiamo ribadito a De Nuzzo che finché rimane in piedi una coalizione fatta di movimenti civici ne possiamo parlare, però nel momento in cui entra il PD, tra l'altro il PD l'ha detto qui, è venuto pubblicamente Bruno a dire che mai chi ha votato Fitto starà in coalizione, dimenticando però che quando ci sono state le primarie del PD sono venuti a chiedere i voti ai fittiani per le primarie, voglio dire, ma non è un problema, la gente si dimentica. Io non ho nulla in contrario, non li classifico tra chi ha votato Emiliano e chi ha votato Fitto. Io credo poi nei progetti fatti da uomini, non da simboli, non da bandiere politiche, perché gli uomini sono importanti, non progetto, perché il progetto può essere bello quanto vuoi sulla carta, ma per realizzarlo devi avere gli uomini giusti.
Allora, gli uomini giusti, il progetto, io non posso non parlare, perché poi il tuo passato sì è politico, nel senso che è stato assessore, consigliere comunale, presidente del consiglio comunale, coordinatore oggi di un movimento civico comunque vicino a Fitto. Però...
Io personalmente sono legato a Fitto da 30 anni, l'ho sempre votato, anzi voterei PD,
solo il giorno in cui Fitto dovesse decidere di candidarsi con il PD, io voterei PD.
Vedi. Però non posso non, a chi ci ascolta in questo momento da casa e chi ci vedrà attraverso Antenna Sud.
Ma io ho ottimi rapporti con tutti, anche con Marcello Gemmato di Fedelità, voglio dire che è un'altra persona.
Su Antenna Sud Extra che ci seguiranno, qualcuno dirà, ah ecco, però è un altro volto noto anche in altri ambienti, in altri settori. E parliamo dello sport,
più noto dell'altro.
Parliamo dello sport, parliamo del calcio. Abbiamo parlato di un ritorno di Della Corte, ma come presidente del Centro Culturale Rosa Tardio di Franca Villafontana.
Sì.
E c'è un altro ritorno, chi ha guidato dal 2014 al 2017 le sorti della Virtus Francavilla, oggi in Serie C. Parliamo di
Antonio Calabro.
Al quale
io personalmente, ma è un amico tra l'altro, ci sentiamo spesso, siamo sentiti spesso, quasi settimanalmente in questi anni di assenza da Francavilla, sì, da quando è stato a Carpi, a Viterbo, non ultimo a Catanzaro. Io le ho mandato un messaggio appena, già la notizia la sapevo un po' prima rispetto a qualcun altro, gli ho mandato un messaggio, gli ho dato il benvenuto nella nostra città. Quindi questo, secondo me, la dice tutta. Significa che Francavilla sicuramente sarà stata contenta, no? Nell'apprendere la notizia del ritorno di Calabro, che non è, qualcuno lo guarda come un ritorno, come un momento critico della sua carriera calcistica, ma non credo, perché Calabro sa che a Francavilla si sta giocando molto, siccome è uno che scommette. Io mi ricordo che quando giocava, quando faceva il calciatore, è sceso dalla C in Eccellenza per andare a Casarano, ma l'ho fatto perché ci credeva e si è rimesso in gioco e poi è ritornato vincendo i campionati di nuovo in Serie C. Quindi lo sta facendo e lo farà anche da allenatore, io sono convinto. Poi se ha fatto un contratto biennale, così come leggo, significa che ha avuto delle garanzie, la società è una società seria, sa che in questo momento meglio lavorare in una società seria che sa programmare che in una società che da un momento all'altro ti arriva il fulmine, cioè vedrete quante società spariranno in questi giorni, o per problemi finanziari, per mancata iscrizione, sì. Vedrete cosa accadrà già in Serie B, in Serie C ce ne saranno tantissime. Quindi Calabro, che è una persona intelligente, ha capito che in questo momento doveva sposare un progetto serio. Non lo so se vincente o meno, ma un progetto serio. Poi le cose serie diventano pure vincenti nel tempo.
Ecco, salutiamo a questo proposito la tifoseria biancazzurra e gli sportivi di Francavilla Fontana. Ma giusto per fare un attimo un passettino indietro, siccome è stato anche lì un osservatore privilegiato per chi ha eseguito, diciamo, la Virtus Francavilla in tutto il campionato. Ma che cosa è mancato esattamente nelle gironi di ritorno?
No,
punti sono stati pure persi in maniera.
Non è mancato, a mio avviso, non è mancato nulla. Perché i campionati vanno.
Ma il nostro tecnico, però abbiamo perso le partite.
No, la valutazione va fatta sulle 36 partite, non so neanche quanto sono state.
Potevamo aspirare qualcosa di più?
Perché non pensiamo che qualche volta abbiamo raccolto qualcosa in più rispetto al potenziale che avevamo nelle precedenti partite? E noi siamo abituati a guardare sempre la parte finale, come dire, abbiamo preso il gol al 92esimo. Se diceva Bosco, se non fischia l'arbitro la partita non finisce, quindi
è chiaro.
Prenderlo al primo minuto o prenderlo al 92esimo minuto, che cosa cambia? Cioè, quindi farli prima i punti e perderli dopo o il contrario, cioè, quindi la valutazione va fatta sull'arco dell'intero campionato. Io dico che Taurino alla seconda esperienza, metà l'aveva già fatta.
Vabbè.
Metà l'aveva già fatta a Viterbo, non andò tanto bene. Ma la prima esperienza a Francavilla, con un gruppo di giovani, con degli esperti anche in rosa, per me ha ottenuto un grande risultato. Mi auguro che ogni anno il Francavilla riesca a mantenere la categoria. Non vogliamo altro.
Stravolgimenti. Ma di questo parleremo successivamente. Linea alla regia. Allora, parliamo del Virtus Francavilla, perché oltre ad essere un politico è stato anche direttore sportivo della società del Francavilla Calcio. Quali? Perché intanto mi limito a Francavilla,
sì,
perché
sì.
Voglio dire
Perché ho preso gli sputi quando sono andato a Francavilla,
lo so.
Ed ero a nord tutto.
Immagino.
Ci stava tutto,
ci stava. Allora, comunque, da questo osservatore privilegiato, ha seguito tutto il campionato, tutto il percorso della Virtus Francavilla. Quali consigli e suggerimenti puoi dare al direttore tecnico Antonazzo e a Domenico Fracchiolla? Si parla in queste ore anche di un interessamento, insomma, perché poi no, la squadra è quella, ma adesso si dovrà costruire quello che sarà la prossima squadra, il prossimo organico del prossimo campionato. Proprio oggi, ieri, si faceva qualche nome, Luigi Cuppone, un giovane della Cittadella in prestito al Potenza. Ecco, dal tuo punto di vista, che cosa manca, diciamo, per la Virtus?
Cuppone è un ottimo giocatore, tra l'altro io sono molto amico di Salvatore Cagliata, che è il presidente, che è un parlamentare di Fratelli d'Italia, che è il presidente, anzi fino a ieri ha fatto il passaggio, ha lasciato la presidenza ufficialmente. E Cuppone è un giocatore bravo, che ha fatto bene nel girone di Roma, è arrivato a novembre,
dicembre, a parte
i gol che ha fatto, è un giocatore tecnicamente abbastanza bravo. Io non devo dare consigli a nessuno, perché non sono in grado di dare consigli a Fracchiolla o ad Antonazzo.
Diciamo,
no, io do un solo consiglio, quello di ascoltare il tecnico Antonio Calabro, perché non è uno stupido, quello di ascoltare le esigenze del tecnico, che sicuramente saranno poi, viaggeranno in parallelo con quelle che sono le esigenze societarie del presidente, perché Calabro non può mai impazzire a dire di portare Ibrahimovic a Francavilla, perché conosce il modo in cui gestisce la società Antonio Macri, e la gestisce non bene, ma io posso assicurare benissimo, perché se il Francavilla è riuscito a fare 5, 6, 7 anni di professionismo è perché è gestita bene, altrimenti abbiamo visto un'altra realtà dove nel brevissimo periodo tu ci arrivi e poi sparisci.
Anche l'assetto.
La cosa difficile non è arrivarci, ma è restare in quella categoria. La C per noi è un lusso, considerando il bacino di utenze, non il bacino di utenze, le presenze che noi abbiamo allo stadio, perché noi siamo una cittadina di 38.000 abitanti e non c'è proporzione con le presenze. Esatto. Questa è la cosa che più fa male, perché noi abbiamo fatto partite quest'anno con 200-300 paganti, un po' vergognoso, perché poi la gente si abitua, si è già stancata, si è già abituata alla Serie C, vogliono la Serie B, senza rendersi conto di cosa
a Taranto,
significa
la tifoseria, però quantomeno...
Taranto,
prendiamo i risultati, gli sforzi...
Che può fare 12-13.000 presenze allo stadio, no? Ha un potenziale incredibile, però sono lì. Anche quest'anno,
salutiamo gli amici di Taranto,
da quello che sto vedendo non lascia presagire bene la programmazione.
Brindisi invece
non conosco l'assetto societario, però guardando l'ultimo campionato il Brindisi ha fatto una cosa eccezionale, un miracolo pari superiore a quella della Salernitana, dire, no? Nei rispettivi gironi. Il Brindisi per me
era già condannato
così. Quindi ha fatto un risultato eccezionale, riuscire a salvarsi, e poi i due, sia Dionisi che De Crescenzo, sono andati a Taranto, hanno firmato con il Taranto. Lì vedo però, non vedo un Taranto, una piazza pronta, perché devi dare una risposta alla città. Sì, hanno fatto bene in Serie D, però Taranto è Taranto, secondo me ha bisogno d'altro.
Ecco, come vedrà chiaramente già ti sei sbilanciato, perché hai detto vedremo un po' come andrà a finire anche con alcune società del campionato di Serie C attuale, vedremo quale sarà la nuova, diciamo le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie C. Ecco, oggi voglio dire, il purgatorio della Serie D è un purgatorio che sta lì, Serie C invece devi mantenere e non è facile.
La serie D diventa come una sabbia mobile per le grandi città che non riescono più a ritornare, no? Esatto. Che hanno difficoltà, ci impiegano qualche anno. Ho fatto 12 anni di Serie D prima di ritornare in C, è come una sabbia mobile. Così come le grosse piazze, quando sono precipitate dall'A alla C, la C per loro ha rappresentato un'altra sabbia mobile. Il Lecce è stato 5 anni prima di ritornare, prima di vincere un campionato di Serie C. Il Bari stava soffrendo anche quest'anno, anzi, è perché dietro ha avuto delle squadre che hanno sbagliato molto, altrimenti sarebbe stata dura anche quest'anno per il Bari.
Ecco, la Virtus non ha mai sfigurato contro le grandi
campionato. No, la Virtus ha battuto il Bari. quel giorno, se ricordo bene, mancavano 6-7 elementi titolari, quindi ha giocato con 5-6 under. Cioè, voglio dire, il Bari non riusciva a superare la linea di centrocampo, però lì c'è la determinazione, la voglia. In quella giornata sono coincise tante cose e poi ti hanno portato ad avere quel risultato.
Va bene, facciamo...
Quindi ecco perché non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto di buono anche prima Taurino. Poi ci sta che perdi la partita in casa, a alla penultima, alla terzultima, ci sta, questo è il calcio.
Va bene, allora auguriamo un buon lavoro sia ad Antonio Magri, alla dirigenza e al nuovo, diciamo, al tecnico che ha fatto il ritorno nella città di Imperiale, Antonio Calabro. Gli auguri da parte, non di direzione Francavilla, ma di Romeo Lippolis.
Intanto glielo ho già fatti personalmente, lo incontrerò brevissimo.
Antonio. Va bene, io ringrazio per questa piacevole chiacchierata con Romeo Lippolis.
Grazie, ma adesso hai 2 anni di tempo per rinvitarmi.
No, ma tra 2 anni già c'è, biennale. Già c'è il nuovo sindaco, ci sarà il nuovo sindaco, quindi sicuramente nell'autunno ci troveremo qui, e sicuramente già verso settembre-ottobre, immagino già, facciamo passare all'estate, a meno che il centrodestra già non esce già col candidato sindaco.
Entro il 30 giugno
deve uscire questo nome e poi vediamo cosa accadrà all'interno del centrodestra.
Speriamo che non accada quello che è accaduto a Fasano.
No.
Il centrodestra, perché dopo tanti anni il centrodestra unito non è arrivato manco al ballottaggio. Questo è il dramma oggi del centrodestra. Sentirsi forse imbattibili e poi presentare la preistoria sui palchi e ti porta ad avere questo risultato. Dobbiamo essere coraggiosi.
Essere coraggiosi, chiudo qui con questa parola, essere coraggiosi, ringrazio Romeo Lippolis, l'appuntamento è fissato al prossimo venerdì.
Francamente, il punto sul territorio.
Radio 85, Radio TV. Radio 85.